Come ogni giovedì siamo in zona Nicola Penta e Farsopoli, retroscena appunto di quello che è successo nel 2006. Ciao Nicola.
Ciao Claudio.
Allora, nel 2006 eravamo in piena Champions League, come ricordano bene i tifosi della Juventus. Juventus che aveva una corazzata, caro Nicola, che fu disintegrata e quindi poi per rinascere dalle ceneri ci è voluto tantissimo tempo. Non vorrei che facessimo la stessa fine. Che sensazioni hai in questo momento?
Ma insomma, le sensazioni non sono delle più belle, anche perché quando sei, diciamo, coinvolto in un procedimento dove dipendi da altri, da figure terze, in questo caso sono i giudici del collegio di garanzia, è evidente che la preoccupazione resta. Però io sono ottimista di natura, lo ero anche a Napoli, ti dico la verità. Se tu oggi mi dicessi, però a Napoli come è andato a finire, però l'ottimismo deve esserci sempre, anche perché i giudici cambiano e potrebbero non essere più influenzati come successe allora, appunto, da quella tempesta mediatica che purtroppo influenzava e come e condizionava, secondo me. Quindi sono ottimista.
Guarda, io sono reduce da una bella chiacchierata su Radio Bianconera con Michele Padovano che raccontava come appunto, insomma, 17 anni lunghissimi, condannato e poi ha cambiato gli avvocati fino ad essere assolto. Quindi, insomma, questa è una storia che ci deve far pensare e lasciare comunque sempre un ottimismo, diciamo, sotto traccia fino alla fine della storia. Senti, Nicola, qui spariscono carte, ricompaiono carte, non si capisce perché non vogliono dare le carte, poi c'è il contenuto, non c'è più il contenuto. A me ricorda molto da vicino quello che successe poi nei tribunali del 2006 e allora oggi abbiamo deciso di affrontare magari una telefonata dove ci può essere un pezzo che sparisce e diventa molto molto importante. La telefonata di oggi è tra il patron della Fiorentina Diego Della Valle e l'allora direttore della Juve Luciano Moggi. La vogliamo introdurre?
Praticamente in quel momento la Fiorentina appunto aveva come presidente uno dei due fratelli, ma in realtà poi erano coinvolti tutti e due, come spesso capita, e si trovava in una zona di classifica non eccezionale, perché comunque lottava per non retrocedere. Avevamo già affrontato i temi nelle altre puntate, appunto con delle telefonate che coinvolgevano anche il presidente federale, se ci ricordi bene. Quindi c'era un'attenzione particolare per una squadra, ricordiamolo che la Fiorentina era una delle sette sorelle, le famose sette sorelle, che in quegli anni erano considerate squadre di vertice che potevano comunque lottare anche per vincere il campionato. Per cui c'era un'attenzione particolare, ma l'attenzione non vuol dire favorire, perché questo è poi quello che poi diremo subito successivamente alla telefonata, cioè un'attenzione da parte dei designatori e da parte di chi comanda o comandava allora, tipo il presidente federale, non voleva dire bisogna favorirla, cioè dargli un rigore anche se non c'è. Anche perché proprio nella telefonata che andremo ad ascoltare, poi ci fu quel famoso caso dove alla Fiorentina fu negato un clamoroso rigore in casa della Lazio, e proprio per quel motivo la Fiorentina si trovava a lottare per non retrocedere. Comunque, ascoltiamo la telefonata e poi la commentiamo.
Sentiamo Diego Della Valle con Moggi.
Eccolo. Luciano, ciao. Sei giù tu?
Sì.
Sei giù a Capri?
No.
Ah, perché io non posso esserci, sai, mi tocca star qui per della roba di lavoro.
Ma senti un po', Diego, ma la squadra ha giocato bene, ma l'arbitro ha fatto un culo, ragazzi.
Ma lo so, che vuoi fare?
No, abbiamo fatto casino noi per voi.
Che vuoi fare lì, Luciano? Noi siamo sotto schiaffo, c'è poco da fare.
Guarda, lì è stata la colpa principale della difesa, perché non è che puoi prendere due gol a quella maniera. Io dico che lì il cervello che gli avrà detto, ma il primo gol addirittura l'hanno sbuciato in tre il pallone.
Ma quello non c'è dubbio, eh. Ma sai, noi oramai, Luciano, se preferiamo parlare dopo, hai capito? Perché adesso parli degli altri, ti giustifichi la squadra. Invece la squadra deve stare sotto pressione.
No, no, ma sono d'accordo. Poi si gioca a livello del Milan, non ci sono problemi, però Diego bisogna tagli addosso.
Lo so.
Bisogna tagli addosso perché è un problema. E poi stai addosso anche a quelli che ti ho detto io, non ti stancare.
Com'è?
Stai addosso anche a quelli che ti dissi l'altro giorno, non ti stancare. Senza fare grosse cose ufficiali, tanto l'abbiamo fatto noi, ci siamo incazzati noi per voi.
Sì, ma io sai, questa gente qui, più di vederla prenderci un caffè, tanto voglio dire, quello solo possiamo fare e vogliamo
no,
fare.
No, ma te devi, ma devi incazzare, con quelli lì ti devi incazzare, nel senso che o perlomeno cercare di fare la faccia buona, ma fargli capire che insomma in questa maniera non si fa. No, poi che non sia colpa sua è un altro discorso, perché in pratica in campo non ci va lui, però serve da rete a me una scrollatina in settimana. Noi abbiamo preso il caffè, ma che dobbiamo prendere il cappuccino per metterci a posto, voglio dire, cerchiamo di insomma, ci troviamo in una condizione, probabilmente non per colpa nostra tutto quanto, questo io farei.
No, ma questo è chiaro.
Non ti stanca, più li rompi i coglioni, magari in una dovuta maniera, perché poi sai, in fin dei conti non è lui che va in campo.
Sta tranquillo, però, che poi noi in tutti i modi ci facciamo sentire, capito?
Perché... Ecco, tu devi far capire che la persona tua è presente dappertutto, lì compreso.
Non ti ho sentito, Luciano?
Devi far capire che la persona tua è presente dappertutto, lì compreso. Di modo che tutti sono più attenti, mica per sistemare le cose, ma per dare maggiore attenzione, che tanto le cose completamente le puoi sistemare. Però per far dare a tutti quanti...
Sì, ma non buttiamo via nulla, non c'è dubbio.
Maggiore osservanza delle cose, soprattutto l'attenzione massima affinché niente venga trascurato. Ma non per dargli dei vantaggi, per non dargli degli svantaggi.
Sì, ma è quello che facciamo
come,
noi.
Come è successo sabato.
E come no?
Perché sabato c'era un rigore sparato. Quello di Pancaro, tu ti ricordi che hanno fatto un casino perché Turan aveva dato una spallata a Filippini con la Lazio?
Come no?
Se tu guardi quello che ha fatto Pancaro con Pazzini l'altra volta.
Come no?
E nessuno ha detto niente, boh. se ci fosse stata la Juventus se succedeva anche il mondo.
Perché noi non abbiamo voluto dire nulla, perché vogliamo che la squadra adesso conti sulle sue forze, il resto lo facciamo in privato, no?
Però in privato fallo, Diego. In privato fallo, poi magari domani o dopodomani risentiamoci un attimo.
Ok, senti, tu comunque, vabbè, io tanto domani sono a Firenze. Luciano, era per dirti che oggi non posso essere giù. Tu sei giù a Napoli?
No, sì, io sono giù, ma ti preoccupare, tanto lo facciamo un'altra settimana, pensiamo a salvare la Fiorentina, dai.
E adesso c'è da lavorarci sopra bene. Noi comunque stiamo qua.
Noi vinciamo il campionato, perché andiamo a Milano e vinciamo. E voi pensate a salvare la Fiorentina. E tutti insieme diamoci una mano.
Ok.
Sto buono.
Luciano, un abbraccio e grazie.
Domani, dai. In gamba, ciao.
Ciao Luciano.
Allora, ci sono due passaggi fondamentali in questa telefonata che adesso andiamo a sviluppare, Nicola, mentre noto, come sempre, visto che non cambia mai niente, che anche allora, come oggi, insomma, quando c'era fa casino su Turam ne parlano tutti, quando c'è un rigore di Pancaro su Pazzini invece non dice niente nessuno, un po' come ai tempi nostri, che il buon Rabiot, sono passati 5 giorni e ancora occupa le pagine dei giornali per un presunto fallo di mano. Ma ci sono due passaggi fondamentali.
Allora, io intanto andrei a contestualizzare la telefonata. Allora, questa telefonata avviene esattamente dopo la famosa partita Fiorentina-Milan arbitrata da De Santis, perché è importante, dove De Santis negherà un rigore appunto a favore della Fiorentina, il Milan vincerà 2-1 e si appresterà ad affrontare lo scontro diretto a Milano la settimana successiva a pari punti con la Juventus. Per cui De Santis, arbitro associato con tutti i vertici della cupola, quindi associazione per delinquere, arbitra il Milan che deve giocare la partita successiva con la Juventus, non ammonisce nessun diffidato, ce n'erano 3 nel Milan, per cui tutti e 3 i giocatori diffidati del Milan giocheranno la domenica la partita contro la Juventus, contrariamente a Ibrahimovic, ma abbiamo già affrontato il caso, che non giocò quella famosa partita. Per cui la Juventus proclamerà il famoso silenzio stampa, no? Che abbiamo affrontato, sì, anche nelle altre puntate, dove per colpa di De Santis, che poi ci sarà quella famosa telefonata con Meani dove lui diceva appunto fatto fa il silenzio stampa alla Juventus. Quindi siamo in quella settimana, la Juventus deve affrontare il Milan. Della Valle, giustamente arrabbiato perché è stato penalizzato e verrà penalizzato anche successivamente, per cui lui si lamenta e dice qui ormai non sappiamo più cosa fare, perché se andiamo dalla squadra a parlare con i giocatori e gli diciamo che è colpa degli arbitri, gli diamo l'alibi, per cui non possiamo farlo. Dobbiamo parlare in privato con chi di dovere, e quando il direttore Moggi dice sì, dovete arrabbiarvi con loro, sono i designatori, cioè fatevi sentire, perché noi ci siamo già fatti sentire, noi abbiamo già fatto casino per voi. Infatti il casino l'ha fatto Moggi con il silenzio stampa. Ma perché Moggi fa il casino? L'interpretazione da parte dei giudici è stata, ecco, Moggi fa tutto questo perché deve in qualche modo aiutare la Fiorentina. No, Moggi faceva il dirigente. Il dirigente di una squadra di calcio deve difendere la sua squadra di calcio. Per cui, visto che l'arbitraggio di De Santis in Fiorentina-Milan ha penalizzato fortemente la Fiorentina, ma ha penalizzato la Juventus, perché se la Fiorentina avesse avuto quel rigore, probabilmente la partita sarebbe finita in pareggio. E la partita successiva, Milan-Juventus, la Juventus sarebbe andata a Milano con 2 punti di vantaggio. Questo è il dirigente, per cui non è che uno fa una cosa per aiutare l'altro, lo fa per se stesso. Quindi il casino lui l'ha fatto, sì, dicendo Della Valle l'abbiamo fatto noi per voi, ma l'abbiamo fatto perché ci ha penalizzato a noi quella partita. Poi l'altra cosa importante
è, come Nicola, è un po' come nel calciomercato: il dirigente è valido, opera per la sua squadra, ma cerca anche di indebolire le altre, lo stesso sistema.
Assolutamente,
no?
Assolutamente sì. Poi cosa succede? Che nella telefonata, questa è una telefonata che nelle informative appunto dei carabinieri viene definita una telefonata determinante per acclarare quella che era che era uno degli obiettivi dell'associazione, cioè la salvezza della Fiorentina. Ma cosa succede però? Questa telefonata nell'informativa viene in qualche modo considerata parzialmente. E non voglio accusare nessuno, viene considerata parzialmente, ma guarda caso che la telefonata si ferma nel momento in cui Moggi dice pensiamo a salvare la Fiorentina. Poi però cosa succede? Che quando abbiamo ascoltato le telefonate, e questa era una delle telefonate facenti parte delle telefonate che sono state prodotte dall'accusa per dimostrare quelle che erano le accuse ai dirigenti della Juventus, per cui la difesa deve perdere il suo tempo ad ascoltare quelle che magari non sono state introdotte nel fascicolo. Ma in questo caso c'è stato qualcuno che non si è fidato, per fortuna, e ascoltando tutta la telefonata l'ultimo pezzo è stato determinante, perché nell'ultime frasi di Moggi si evince chiaramente che lui dice pensate voi a salvare la Fiorentina, perché noi andiamo a Milano a vincere lo scudetto. Questa ultima frase sarà determinante, perché poi Moggi verrà prosciolto dal capo di imputazione appunto di Lecce Parma, che era un po' considerata la partita che in qualche modo determinava la salvezza della Fiorentina. Quindi anche una telefonata...
Però perdonami, in questo caso, cioè, se tu non avessi ascoltato tutta la telefonata e ti fossi basato su quello che proponevano gli inquirenti, ti mancava un pezzo e andava a finire in un'altra maniera.
Beh, assolutamente sì. È un po', allora, per i fatti odierni, no? Dato che stamattina ho avuto una lunghissima telefonata con un avvocato, che in questo momento fa parte, diciamo, del team del presidente, dell'ex presidente dell'AIA Trentalange, no? Sulle prove scoperte o sulle indagini che vengono fatte dalle difese. Cioè, il procuratore Chinè a un certo punto ha accusato il presidente dell'AIA Trentalange di sapere, di essere a conoscenza che l'ex capo della procura dell'AIA, che era stato arrestato per spaccio, per cui questo ex capo della procura non poteva presenziare alle riunioni dell'AIA perché era agli arresti domiciliari, per cui i vertici dell'AIA erano a conoscenza che questo soggetto era agli arresti domiciliari, e per cui questa cosa era una cosa gravissima. Fatto sta che le difese sono riuscite a trovare, ma abbastanza facilmente, le prove di questi permessi rilasciati dalla Corte d'Appello di Milano, che permettevano appunto al soggetto specifico di viaggiare e di andare a Roma a presenziare a queste riunioni, per cui non c'era nessuna evasione dagli arresti domiciliari. Questo aveva il permesso della Corte d'Appello, e questi permessi sconfessano interamente il capo d'accusa per Trentalange. Per cui ci sono delle prove ancora oggi, delle prove che determinano appunto la colpevolezza o l'innocenza, sono prove certe come questa, e come poteva essere la prova certa la telefonata, dove tu in una telefonata puoi dire tutto quello che vuoi, poi però alla fine della telefonata esattamente specifichi quello che è il tuo pensiero, come fece Moggi con Della Valle. Cioè, io ti dico, voi dovete parlare con chi di dovere, e chi di dovere non è la cupola mafiosa, chi di dovere sono i designatori, come tutti parlavano con i designatori, perché se avessimo il tempo materiale di ascoltare tutte le telefonate dei dirigenti di tutte le squadre che chiamavano i designatori, tutti si lamentavano perché avevano perso, perché l'arbitro non era stato in grado, perché volevano gli internazionali, perché gli internazionali ti garantivano di più l'imparzialità, secondo loro. Però nel caso specifico De Santis era un internazionale, per cui non contava neanche avere l'internazionale, solo che non si accettava il verdetto del campo, purtroppo, e l'arbitro deve decidere all'istante. Quindi io ho sempre difeso gli arbitri e li difenderò sempre, perché loro hanno fatto il loro dovere, e nonostante tutto molti di questi arbitri sono stati poi indagati e giudicati, per fortuna sono stati tutti assolti, per fortuna, a parte uno, ma ne parleremo a fine trasmissione di quell'uno.
Assolutamente. Ma senti, quindi mi pare di capire, come disse poi Prioreschi ancora una volta, che qui c'è stata l'opera del farmacista, perché questa telefonata tra Moggi e Della Valle viene catalogata con tre baffi rossi dai carabinieri, che è quello più grave, così come quando c'è una telefonata tra Bergamo designatore e Cellino presidente. È chiaro che se tu togli l'ultimo pezzettino cambia un po' il senso.
Beh, certo, come se noi facessimo una telefonata dove parliamo di tutto e di più, e poi arriva qualcuno che ci taglia un pezzo, poi ce ne taglia un altro, e poi dice: avete visto, hanno detto questo, poi avete... Allora, le telefonate vanno contestualizzate ed ascoltate tutte, non lette, ascoltate. Certo. Perché il problema, come ho già spiegato, è che il tribunale, le telefonate, cioè il collegio giudicante, non le ascolta, a parte qualche caso che per fortuna a noi è capitato, tipo la Corte d'Appello di Napoli, che ci ha permesso di ascoltare delle telefonate che sono state giudicate determinanti per l'assoluzione di alcuni arbitri. Ma diciamo che quotidianamente per loro ascoltare le telefonate, per loro intendo i giudici, è una cosa che non si usa fare, perché devono essere trascritte, devono essere lette, devono essere trascritte da un perito che deve essere nominato dal tribunale. Quindi bisogna vivere intanto i dibattimenti, perché i dibattimenti, ripeto, durano giorni, mesi, anni, e quindi ci sono dei giudici che tutti i giorni parlano di certe cose, quindi capisco anche perché per loro diventa difficile ascoltare. No,
questo molto... per spiegare ancora una volta, naturalmente, Nicola, a casa, che tutto quello che stiamo vivendo oggi con i pezzi famosi, no, di intercettazioni sui giornali, contano zero alla fine quei pezzi zero. Di intercettazione.
Contano zero, però ripeto, capisco anche i giudici che ascoltare una telefonata vuol dire ascoltarla intanto con la presenza delle parti, poi però te la devi riascoltare da solo, devi contestualizzare il tutto, invece è molto più semplice per loro leggerla e la lettura, perché poi la telefonata, tu sai, ci possono essere interferenze, ci possono essere delle pause, per cui è molto più semplice per loro nominare un perito che ascolta e trascrive fedelmente quello che viene detto. Però, ripeto, nelle trascrizioni non ci sono poi i sensi delle parole. Io posso dire una cosa ridendo e scherzando, quando c'è la trascrizione non viene scritto che ridevo e scherzavo. Per cui la telefonata va ascoltata interamente, tutta, dall'inizio alla fine. Noi abbiamo avuto esatto. un'udienza in tribunale dove abbiamo parlato per 3 ore esclusivamente su chi fosse stato il chiamante e il chiamato, perché era determinante nella telefonata, perché non si capiva quando chi parlava per primo, chi parlava per secondo. Questo per dire, no? Perché io ti chiamo, va giù la linea, e tu mi richiami. Se vedi la chiamata, mi richiami. Abitudinariamente la gente fa così, no?
Però certo, perché, senso, no, perché già vedo l'obiezione, no? Cosa conta? No, conta perché se io chiamo te, tu stai parlando con me, ma perché rispondi perché ti ho chiamato. L'importante è chi chiama.
Se però tu mi nascondi la chiamata dove io ti ho chiamato e tu non mi hai risposto, è evidente che sei tu chi chiami me, no? Cioè, è tutto lì. Si gioca su queste cose, nei processi si gioca su questo, su tutto. Perché è determinante, se tu cerchi me è perché tu hai bisogno di me e non il contrario. Comunque,
assolutamente, poi il cambio e il ribaltamento della situazione, no? Come dicevi, ascoltando tutto si capisce il senso delle parole e cosa si dice. Tant'è vero che poi dal punto di vista della procura, no? De Santis, il famoso arbitro di cui continuiamo a parlare, no? Secondo Moggi, che millantava anche molto, no? Come tutti nelle telefonate, in prima fascia non ci andava, invece c'era o viceversa. Insomma.
Esatto, esatto. Infatti succedeva anche che molti dirigenti si vantavano di avere dei rapporti privilegiati con i vertici. E questo è evidente che lo facevano tutti, però poi alla fine il risultato è che solo uno ce li aveva. Anche qui capisci le storture, no? Cioè, io ti accuso perché solo tu facevi certe cose, poi io ti dimostro che non le facevo solo io e tu mi rispondi, ma allora tu vuoi difenderti dicendo che se uno ammazza allora anche tu ammazzi, quindi non puoi essere condannato. Non funziona così, non funziona così. In questo caso specifico c'erano dei rapporti con i designatori, ma perché c'erano questi rapporti? Perché era stata la federazione aveva dotato i due designatori di una scheda telefonica appositamente per rispondere a tutti, perché il clima era un clima particolare. Per la prima volta le società avevano votato al doppio designatore, perché c'era appunto questo clima di sospetti continuo, no? Allora avevano deciso di eleggere due designatori, nominarli. Questi due designatori rappresentavano un po' tutte le società, perché c'erano quelle che erano più vicine a un designatore e quelle che erano più vicine all'altro. Per cui la doppia nomina doveva far star calmi, tra virgolette, tutti questi presidenti che si lamentavano perché non riuscivano a raggiungere i traguardi. Quindi il clima era quello, quindi i designatori venivano dotati di questa scheda che serviva proprio per parlare con i vari dirigenti, e anche questa cosa è sfuggita agli inquirenti, perché se io doto te di una scheda e ti dico tu devi colloquiare giornalmente, quotidianamente con i vari dirigenti, perché il clima deve essere un clima disteso, dobbiamo lavorare insomma in una calma anche se apparente, questa cosa è determinante, perché vuol dire che tutti potevano chiamare i designatori al telefono.
Sì, però qua tra pezzettini che poi non vengono messi dentro, tra cose che sfuggono, tra farmacisti che tagliano e cuciano un po' come vogliono loro, insomma non mi sembra che ci possano dormire delle sonne poi delle notti poi molto tranquille, anche oggi, ai tempi nostri, perché io rivedo le stesse cose, anche se cambiano gli scenari.
No, allora... Oggi io ti dico la verità, oggi non vedo l'accanimento mediatico di allora, anche perché probabilmente siamo in una fase dove il campionato è in corso, invece in quei giorni era certo. La fine, perché dovevamo giocare, mi sembra, una o due partite ancora, quindi eravamo arrivati alla conclusione del campionato. Per cui anche adesso si tende un po', insomma, a non influenzare anche il campionato in corso. Quindi anche mediaticamente ci stanno calmi, anche se le redazioni spingono molto, dei giornali e anche delle televisioni, sul caso Juventus. Ma perché? Ma perché chi è che può trarre giovamento dalla penalità della Juventus? Ci sono delle squadre che sono molto diciamo importanti dal punto di vista della classifica, ma anche dal punto di vista del collocamento geografico, che hanno tifosi ovunque, anche nelle redazioni dei giornali e nelle redazioni delle TV. Quindi se la Juventus non c'è, è evidente che qualcuno potrebbe approfittarne e prenderne il posto.
Detto guarda, questo... me ne sono accorto anche nelle ultime ore, devo dirti la verità, parlando di coppe, visto che stasera la Juve gioca contro il Friburgo e le altre invece tre italiane in Champions hanno passato al turno, soprattutto dopo la partita di Oporto. Perché, voglio dire, se la Juventus avesse passato il turno con uno squallido, e mi permetto di sottolineare squallido 0-0, tremando nei 7 minuti finali tra pali, traverse e parate del portiere, io non credo che i giornali avrebbero titolato storica impresa della Juve.
Ma questo fa parte, questo purtroppo fa parte del gioco, quando tu sei per anni la società più forte, la società che ha una famiglia importante alle spalle, e la società che ha più tifosi in Italia e probabilmente anche in Europa, è evidente che da parte di quelli che subiscono quotidianamente questa forza, è evidente che c'è la volontà in qualche modo di emergere quando magari gli altri, quando noi non ci siamo. Questo fa parte del gioco. A me dà fastidio invece sentire ancora alcuni soggetti che in qualche modo vanno a rivangare alcuni fatti successi anni fa, inserendo anche dei personaggi che sono stati coinvolti, ma che hanno risposto, visto in questi giorni, mi riferisco...
Sì, anche perché Nicola, così andiamo su questo caso, visto che siamo nella settimana del derby d'Italia, quel famoso 2006 poi, che noi abbiamo già visto e smontato in tutte le sue parti, viene portato ad esempio per retrodatare e dire addirittura ma ha visto, era iniziato nel 90, nel 94, nel 96, nel 98, e allora il buon Pagliuca, la Domenica Sportiva, parla come furto del 2000, del 98, e l'arbitro Ceccarini finalmente si è anche permesso un po' di rispondergli.
Ma per fortuna, io speravo che gli rispondesse, anche perché così insomma ha evitato a noi di dire delle cose al posto suo, che invece è il diretto interessato. Detto questo, entriamo nell'argomento, perché a me ha dato molto fastidio che una trasmissione di una rete pubblica, dove tutti noi paghiamo il canone, quindi lo pagano gli juventini come gli interisti, come i milanisti, come i romanisti, cioè si sia permesso a una persona, a un soggetto, di poter dire qualsiasi cosa, anche dicendo cose non vere, senza che ci fosse da parte del conduttore o dei presenti un contraddittorio, e invece ricevendo solo dei sorrisetti un po' ironici, come per dire sì, tanto sappiamo tutti la storia com'è andata. Quindi questa è stata una cosa che mi ha infastidito molto, e magari se potessero riprendere l'argomento gli stessi interpreti della Domenica Sportiva, insomma, farebbero veramente un servizio pubblico, specificando esattamente quello che ha detto nella sua risposta l'arbitro Ceccarini, cioè che lui, contrariamente a quello che ha sostenuto l'ex portiere dell'Inter, ha arbitrato ancora l'anno dopo e arbitrò proprio una partita dell'Inter dove c'era appunto Pagliuca in porta e dove convalidò un gol che probabilmente oggi col VAR non era da convalidare, e l'ha detto lui stesso, perché intanto aveva toccato lui il pallone con la gamba, quindi aveva deviato il pallone, poi c'erano due giocatori in fuorigioco. Quindi dire, andare in televisione a dire delle sciocchezze delle volte è fastidioso, però ecco, bisognerebbe che qualcuno glielo dicesse in diretta televisiva, non tanto quello che possiamo fare noi possiamo far poco, però qualcuno insomma, dovrebbe intervenire per evitare che ci sia ancora un qualunque soggetto che vada in televisione a raccontare dei fatti che sono il contrario di quello che poi sono, che è accaduto in campo. Quindi starei attento, anche perché poi scrivere un libro per dire cose come ha sostenuto lui, per dire cose che si devono dire, no, tu devi dire, quando si scrive un libro si deve scrivere quello che è accaduto, non il contrario. Per cui la storia deve essere rispettata per quella che è stata, non perché viene alterata da alcuni fatti che magari qualcuno non ha vissuto. Mi è piaciuto Ceccarini quando ha detto che non ha ricevuto nessun pugno. Io ho rivisto le immagini almeno 15 volte e mi sembra che ci sia una distanza notevole tra i due. Non c'è mai stato un contatto diretto, a meno che Pagliuca non sia Mr. Fantastic, che come tutti sappiamo riesce ad allungarsi sia con le gambe che con le braccia e a colpire l'arbitro Ceccarini. Per cui anche lì, no? Dico, ma perché a distanza di anni tirare fuori ancora sta storia? È stato un arbitraggio che per loro è stato un arbitraggio che li ha penalizzati, per noi no, nel senso che per noi è successo quello che succedeva magari anche la domenica prima quando eravamo penalizzati noi, come succede oggi, che un arbitro ti penalizza una volta e la volta dopo magari penalizza un altro. Solo che se tu continui a sostenere sempre che sei sempre tu il penalizzato, sei sempre tu, perché quando tu vinci, vinci perché sei il più bravo, quando perdi, perdi perché gli altri lottano contro di te con altre armi, e allora abbiamo finito di parlare.
Allora poi vinci sempre. Noi tra l'altro in tutte queste puntate ci siamo avvicinati molto alle telefonate, no? Gagliani, Collina, Meani, quindi il mondo Milan. Però io non vorrei mai che ci si dimenticasse, visto che poi la squadra che affronteremo domenica sera, no, appunto, è quella che parte dal 98 e arriva ai giorni nostri dicendo che la Juve ruba, perché poi la traduzione è quella, che ci fu una relazione importante del procuratore Palazzi che diceva praticamente che se non ci fosse stata la prescrizione, visto che il coinvolto era il presidente, insomma, questa società di Milano probabilmente meritava di più di quello che ha subito la Juve.
Ricordiamo che l'allora presidente Abete rilasciò una dichiarazione dove disse: mi sarei augurato da parte sua, la società Inter, la rinuncia alla prescrizione. Allora,
lui disse in questo caso farebbe un grande gesto.
Allora, siccome Palazzi era un procuratore come oggi è chi ne è. Cosa fece Palazzi? Quando si presentò in dibattimento nel procedimento sportivo contro la Juventus, per la Juventus chiese una pena pari alla Serie C o alla radiazione, perché la gente se l'è dimenticato. Poi ci fu quel famoso scambio tra il giudice Ruperto e l'avvocato Zaccone, dove scambiarono alcune parole e venne fuori quel famoso patteggiamento, che non fu un patteggiamento, fu quasi un suggerimento. Per evitare appunto il baratro alla Juventus, si decise appunto la penalizzazione di 30 punti e la B come categoria. Quindi ricordiamo che per Palazzi la Juventus doveva essere retrocessa in Serie C. Quindi quel Palazzi lì fu eretto a eroe nazionale, perché era un PM sportivo dei più bravi, dei migliori in assoluto. Quindi tutti hanno accettato quello che disse Palazzi, perché Palazzi stava facendo quello che qualsiasi tifoso anti-juventino, che noi sappiamo l'osmosi, no, che esiste per gli anti-juventini che si contagiano tra di loro, no? Per cui Palazzi era l'eroe, colui che riuscì a decapitare la Juventus mandandola in B per la prima volta, no? Poi cos'è successo? È successo che Palazzi viene informato, guarda un po', dalla procura di Torino, è evidente che viene informato quando? Nel 2010, quando tutte le prescrizioni erano già in atto, sia per i dirigenti che per le società. Palazzi, messo al corrente allo stesso modo di cui fu messo al corrente anni prima, perché la procura era la stessa, quella di Napoli, che inviò gli atti alla procura sportiva. Quindi la stessa procura di Napoli invia gli atti alla procura sportiva, come sta accadendo oggi con la procura di Torino che invia gli atti alla procura sportiva di Chinè. E in quel caso cosa fa Palazzi? Ascolta e legge le trascrizioni delle telefonate. Per cui lui dice: queste telefonate io non le avevo né lette né sentite nel luglio del 2006. Oggi, viste le telefonate, visti, diciamo, viste le trascrizioni dei periti, oggi dico che questi soggetti devono essere giudicati per questi articoli, e fa un elenco di tutti quelli che secondo lui non erano stati coinvolti nel primo procedimento, ma solo perché non erano arrivate quelle famose prove, di cui noi parliamo sempre, che arrivano sempre in ritardo, per cui oggi con queste prove io vorrei portare a giudizio questi soggetti, però non posso. Non posso perché è sopraggiunta la prescrizione. Allora, se Palazzi prima era l'eroe nazionale, da quel momento Palazzi diventa la persona più sgradita da parte di tutti gli anti-juventini, perché è evidente che lui in quel momento sanciva con questa famosa relazione, la famosa relazione Palazzi, il coinvolgimento diretto da parte di altri soggetti, e non solo, anche società, che dovevano essere giudicati per gli articoli, articolo 1 e articolo 6, che avevano poi in qualche modo determinato le condanne per i dirigenti della Juventus e per la Juventus stessa.
Quindi in realtà, se Palazzi avesse avuto quelle telefonate, avrebbe chiesto per la società in cui importa, anni prima stava Pagliuca, la radiazione alla Serie C.
Identico. Avrebbe chiesto la stessa cosa. Ma avrebbe chiesto la stessa cosa anche per altri, perché ci sono altre società coinvolte. Perché c'era il Livorno, c'era il Cagliari, ce n'erano tante. Tutte le società che avevano appunto interloquito con i designatori e secondo il procuratore Palazzi avrebbero tratto vantaggio di questi loro rapporti. Allora io devo tornare indietro e dire sempre la stessa cosa, la devo ribadire. Cioè, dopo aver letto tutti gli atti, e vi posso assicurare che gli atti di quei procedimenti erano tantissimi, parliamo di migliaia e migliaia di pagine, dopo aver vissuto tutti i dibattimenti in primo grado, in secondo grado e la Cassazione, io oggi continuo a sostenere che nessuno era colpevole di nulla, perché tutto quello che si faceva si poteva fare, era legittimo. Quindi non era colpevole l'Inter, non era colpevole il Milan, ma non era colpevole la Juventus. Questo è purtroppo oggi. Quindi cosa poteva, cioè, anche se l'Inter avesse rinunciato alla prescrizione, avrebbe comunque avuto un procedimento e probabilmente sarebbe andato in B come la Juventus, perché le telefonate erano identiche. Dopo uno mi viene a dire: no, ma quelle di Moggi erano telefonate diverse. No, io le ho ascoltate tutte. Per me tutte le telefonate, non solo io, anche chi collaborava con me, siamo stati in tanti ad ascoltare le telefonate, ci siamo confrontati, le abbiamo contestualizzate. Quindi chi ha affrontato quel periodo lunghissimo proprio di ascolto, audizione di queste telefonate e di contestualizzazione delle stesse, con me oggi, ancora oggi, è convinto che nessuno ha fatto nulla di illegale, per cui tutti dovevano essere prosciolti. Quello era un procedimento da chiudere e dire: cari signori, ci siamo sbagliati, abbiamo fatto una cosa più grande di noi, probabilmente ci siamo sbagliati, punto, chiudere così. Però come fai tu a chiudere un procedimento dopo i milioni spesi nelle intercettazioni, dopo i milioni spesi in tutto quello che è stato poi il proseguo? Perché quanti soldi hanno speso tutti gli accusati per difendersi? Cioè, perché la gente queste cose non, probabilmente non gli interessano, ma chi è sottoposto a un'accusa? Io ho visto degli arbitri, perché io sono stato consulente appunto di tanti arbitri che per fortuna sono stati assolti, e questi arbitri hanno vissuto un periodo della loro vita bruttissimo, erano disperati. Io ho visto gente che voleva suicidarsi perché erano disperati, perché in quel momento la furia mediatica, perché il calcio è becero, i tifosi sono beceri, e anche i media, quando devono accusare, non pensano che ci sono delle persone che soffrono, che stanno male. Quindi Calciopoli purtroppo ha distrutto anche delle famiglie, è stata questa la cosa più brutta. Ma per che cosa? Ma per che cosa? Quando tutti potevano fare quello che hanno fatto, tutti, e nessuno ha tratto vantaggio, perché alla fine siamo arrivati in un campionato bellissimo dove due squadre che si erano affrontate in una finale di Champions 2 anni prima, quindi erano considerate le squadre più forti d'Europa ed erano a 3 giornate dalla fine a pari punti nel campionato, perché erano le più forti. Ma quale vantaggio dovevano avere? Ma quale vantaggio? C'era chi prendeva 15 punti perché non era in grado di fare una squadra. Quello è il problema vero. Di cosa stiamo parlando? Cioè, se tu sei capace a fare le squadre e prendi i giocatori forti, quelli bravi, probabilmente non vinci quell'anno lì, ma vincerai l'anno dopo. E invece no, e invece qui hanno alimentato sempre questo complotto, come sta facendo adesso Pagliuca, che vuole ancora, cioè sembra quasi che ci sia voglia di ripristinare quel periodo dove c'erano sempre questi dubbi sugli arbitraggi. Ma lo stesso Ceccarini ha dichiarato che non l'avrebbe dato neanche col VAR quel rigore lì. Ma vuoi rispettare anche chi ha fatto il suo lavoro senza mai essere toccato da nessun tipo di indagine? Quindi se Ceccarini ancora oggi dice che quel rigore non l'avrebbe dato neanche col VAR, lui fa l'arbitro e ha fatto l'arbitro internazionale, è stato osservatore della UEFA fino a 6 anni fa. Osservatore arbitrale vuol dire che la UEFA, che ce ne ha 20, lui era uno dei migliori a fare quel lavoro lì, cioè andare a osservare il lavoro degli altri arbitri oggi, quello che vanno a fare nei campi di calcio di tutta Europa. E noi invece ci permettiamo di dire che quello non è stato un grande arbitro, anzi, un furto. Non so più cosa dire.
No, io direi che sei stato molto chiaro ed esauriente, ma purtroppo la nostra realtà continua a essere questa. E come dico sempre io, anche i tifosi juventini, con l'educazione e il rispetto di tutti e dei casi e delle situazioni, ma bisogna fare come ha fatto Ceccarini, bisogna rispondere, perché se nessuno risponde mai, loro tramutano il virtuale in realtà, e gli riesce sempre molto bene. Questa è la cosa che a me sconvolge un po'. Senti Nicola, allora approfitto di tutti questi, diciamo, di tutte queste puntualizzazioni, visto che siamo andati sulla relazione Palazzi, per chiederti una cosa che non ti ho mai chiesto e che è diventata anche quella leggenda, ma poi magari invece è stata così, e quindi chiedo a te che c'eri, voglio dire, visto quello che dicevi prima su Palazzi che chiedeva la radiazione della C, l'avvocato Zaccone della Juve è passato alla storia come se un giorno, no, si fosse svegliato a dire: mandateci in B. Ma non è proprio così. Cioè, lui disse: se la situazione è questa, allora va bene la B, giusto?
Assolutamente. E guarda, ti dico una cosa che magari molti non sanno. Alla prima assemblea degli azionisti della Juve, io mi presentai in qualità di azionista e mi presentai, stiamo parlando di ottobre del 2006, quindi proprio a ridosso di quel caso, e presenziò anche l'avvocato Zaccone, perché era evidente che molti volessero fargli alcune domande. E io gli dissi: avvocato, mi dispiace, io le dirò una cosa che sicuramente le darà fastidio, ma lei verrà ricordato perché la Juventus è andata in B nel momento in cui lei era avvocato che la rappresentava. E questa cosa sicuramente non fu una delle cose, insomma, più belle dette da me. Infatti mi pentii subito di averglielo detto, perché non avevo affrontato benissimo l'argomento. Perché in quel momento Zaccone non aveva le telefonate che sono venute fuori successivamente. Quindi io proprio quello che gli disse questa cosa, fu il primo a scusarsi di questa cosa, perché era evidente che dopo 3 anni, quindi parliamo del 2009, quando iniziamo ad ascoltare le telefonate, mi resi conto che Zaccone non poteva difendere la Juve diversamente. In quel momento l'accusa chiedeva l'ergastolo. Allora, quando l'accusa ti chiede l'ergastolo, anche 30 anni sono accettabili da parte di chi in quel momento è giudicato. In quel momento Zaccone probabilmente vedeva il baratro, perché vedeva l'accanimento che c'era nei confronti della Juventus. C'era un accanimento feroce da parte di tutti. Quindi l'avvocato Zaccone fece quello che probabilmente moltissimi altri avvocati avrebbero fatto. Quindi io non me la sento di giudicare negativamente l'operato dell'avvocato Zaccone. Infatti l'ho sempre difeso, quando altri invece l'hanno accusato di aver in qualche modo patteggiato un qualcosa. Invece poi ci fu quel ricorso al TAR che venne ritirato, e lì probabilmente io non l'avrei fatto, io sarei andato dritto al TAR, però lì Zaccone non c'entra più nulla. Quindi nel caso specifico Palazzi chiese una pena molto molto importante, e lui si comportò come molti avvocati si sarebbero comportati. Quindi da quel punto di vista io lo assolvo pienamente, perché sono insomma parte in causa, avendo letto gli atti, ma successivamente, perché se io fossi stato con lui in quei giorni non potevo che prendere atto di quelle che erano le accuse. Non avevamo mezzi, non avevamo nulla. Quindi in pochi giorni tu devi difenderti e non hai nulla, come fai a difenderti? Ti devi difendere sulle prove prodotte dall'accusa, è troppo poco, perché se l'accusa mi produce uno straccio di intercettazione dove Moggi dice mi hanno fatto arrabbiare, li ho chiusi tutti nello spogliatoio, io prendo per buono quello che mi dice l'accusa, cioè che Moggi ha confessato di aver chiuso nello spogliatoio l'arbitro con gli assistenti. Poi invece scopriamo che quella è stata una battuta e Moggi non ha mai chiuso nessuno nello spogliatoio, purtroppo quello si è scoperto un anno dopo. Quindi Zaccone come poteva sapere che non era vero?
Questi e quindi sono, sempre sono... contestualizzare, ragazzi, sempre contestualizzare, sempre. Mai prendere le cose asettiche da quello che gli succede attorno. Nicola,
mi permetti una chiosa finale?
Sì.
Proprio vai. Perché si parlava di prescrizione. Allora, c'è stato un signore che si chiama Massimo De Santis che ha rinunciato alla prescrizione. Quindi è stato un uomo che ha rinunciato alla prescrizione e sapendo benissimo che, visto il periodo, forse andava incontro a una condanna. Lui è stato condannato ma ha rinunciato alla prescrizione, perché lui dice: io sono un uomo, io non voglio proteggermi con quello che mi può passare lo Stato. La prescrizione a me non interessa. Io voglio che i giudici mi giudichino su quelle che sono le prove contro di me. L'hanno giudicato purtroppo in un certo modo, perché poi abbiamo sentito le telefonate che l'avrebbero scagionato interamente, ma purtroppo col senno di poi non si fa nulla. Qualcun altro avrebbe dovuto seguire il suo esempio.
E buon derby d'Italia a tutti, direi. Grazie Nicola.
Grazie Claudio, a presto, buona giornata a tutti.